Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Il ritorno dei Rolling Stones con Living in a Ghost Town, ritorno a sorpresa, devo dire piacevole, questa nuova dei Rolling Stones, una, prima l'ho chiamata una instant song, no? Parafrasando gli instant books, nel senso che è una canzone così creata un po' a distanza in clima di lockdown dai Rolling Stones, che hanno voluto regalarla ai loro fan anche così come regalo, diciamo così, anche se non è proprio di buon auspicio come titolo, visto che si chiama Vivendo in una città fantasma, però diciamo è il nostro più o meno il nostro presente, forse non sarà il nostro futuro prossimo, speriamo proprio di no, con dei dati devo dire abbastanza incoraggianti che sembrano arrivare dalla protezione civile in generale, insomma dai medici virologi che stanno occupando dell'emergenza in corso. Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno, sono le 9.38 di martedì 28 aprile 2020, all'interno del The Rock Show con Alessandro Di Rocchi e Maurizio Paniconi. Abbiamo già accennato in precedenza, insomma siamo contentissimi di avere in collegamento telefonico il professor Massimo Andreoni, direttore di malattie effettive del Policlinico di Tor Vergata. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a buongiorno. Voi e a chi ci ascolta, buongiorno.
Eccoci professore, allora senta, io innanzitutto volevo ringraziarla per il lavoro incredibile che state facendo in queste settimane, l'ho detto già prima, in maniera insomma abbastanza incomprensibile devo dire, nonostante anche lo Spallanzani stia facendo un lavoro eccellente, però ci si concentra spesso su insomma quell'ospedale, quella sede per quanto riguarda la lotta al coronavirus, come se ci fosse come se ci sia solo quello nel Lazio. In realtà ci sono delle altre eccellenze importanti, voi state facendo un lavoro straordinario, volevo sapere da lei come stanno le cose in questo momento, qual è un po' il bilancio che possiamo fare alla data di oggi.
Ma dunque, innanzitutto noi oggi in questo momento in ospedale abbiamo ricoverati ancora 100 pazienti, di cui 16 in terapia intensiva, quindi siamo ancora in piena tempesta, non siamo usciti ancora come ospedale fuori dalla tempesta, Abbiamo avuto momenti peggiori in cui c'erano più pazienti, però ovviamente siamo ancora in lotta contro il virus, La sensazione è quella che dice lei, però, che ovviamente soprattutto i dati di Roma ci fanno stare un pochino più tranquilli, i dati sono molto incoraggianti, meno casi, meno morti, meno pazienti in terapia intensiva, quindi tutti i dati che ci permettono di guardare con un minimo di maggiore tranquillità, ma sempre con molta cautela, per cui non dobbiamo abbassare la guardia.
Certo, da questo punto di vista diciamo che comunque una flessione la flessione registrata in generale in Italia per quanto riguarda i cosiddetti nuovi contagi e in generale soprattutto il carico, che credo che sia la cosa che preoccupa di più, che ha preoccupato di più e che forse ha creato poi la necessità di fare questo lockdown che stiamo vivendo, è appunto la pressione sugli ospedali. Insomma, sembra di poter dire che sia decisamente diminuito, un dato positivo lo abbiamo, professore, possiamo dare, perché c'è tanto bisogno di notizie buone in questo periodo,
No, assolutamente sì, è un po' le cose che dicevo, sicuramente i dati italiani stanno a indicare che c'è meno pressione in tutta Italia, quindi Roma, per dire la nostra esperienza più diretta, però tutti i dati dicono che in Italia c'è meno circolazione di virus e quindi ci sono meno casi sugli ospedali, gli ospedali stanno riavviando le loro attività normali perché tutto è stato stravolto, quindi in questo senso ci sono tanti segnali positivi. Devo dire però che evidentemente quando diciamo questo dobbiamo sempre ricordare che questo è stato ottenuto grazie alla a quello che abbiamo fatto noi tutti, non parlo di classe medica, parlo di noi cittadini,
La responsabilità di ciascuno di noi.
Assolutamente, quello che si è ottenuto è stato sostanzialmente grazie a quello che noi abbiamo fatto, non è che abbiamo messo in atto strumenti, farmaci, vaccini o quant'altro, tutto è stato ottenuto grazie alla buona volontà che ognuno di noi ci ha messo e che in qualche modo dobbiamo continuare a tenere anche in una visione che auspicabilmente sarà sempre di maggiore apertura, però sì, il contenimento lo faremo sempre con la mascherina, con evitare i contatti diretti con le persone, non è che abbiamo altre cose da
sì,
fare.
Sì, sicuramente. A questo proposito, si sta parlando insomma in queste ore di questa famigerata fase 2. Volevo chiederle, professore, un commento, fermo restando che io credo che il compito di chi governa oggi, indipendentemente dai colori politici, è un compito delicatissimo e difficilissimo, quindi insomma ovviamente può succedere anche di sbagliare in buona fede, di commettere degli errori, insomma comunque di non essere prontissimi su certe questioni, anche se è fondamentale esserlo perché è in gioco la vita dei nostri connazionali, però come giudica le misure che sono state prese di riapertura che arriveranno a partire dalla settimana prossima? Secondo lei è positivo insomma cercare di far ripartire anche economicamente il paese nel modo in cui il governo lo ha pensato, oppure è troppo presto o è rischioso questa situazione qua a cui andiamo incontro?
Ma guardi, ovviamente se lei parla in termini epidemiologici o infettivologici, diciamo, sì, uno più sta chiuso, più evita la circolazione del virus e meglio è, no? Questo certo, in termini generali, ed è facile da dirsi, diciamo, ecco. Ovviamente ci sono interessi economici, esigenze politiche, esigenze sociali che portano inevitabilmente a dover fare una serie di cose. E secondo me questo ci sta, uno può discutere se fare qualcosa in più, fare qualcosa in meno, ma come dice giustamente lei sono delle scelte che per il singolo cittadino, e questa volta faccio la parte del cittadino, sì, è anche un po' complicato diciamo stare a commentare. Quello che voglio dire invece, questo sì da tecnico, sì, diciamo, che però mi aspetterei, e non l'ho sentito dire, però sì, mi aspetterei una maggiore attenzione alla possibilità di fare precocemente diagnosi, cioè sì, noi conterremo il virus se facciamo rapidamente diagnosi e isolamento dei pazienti positivi. Ed è quello che è stato poco fatto nella fase iniziale di questa epidemia, per motivi variegati, anche perché non si conosceva la malattia. Questo non può essere fatto in una fase, nella seconda fase, cioè nella seconda fase questo lo dobbiamo chiedere a voce alta tutti quanti noi, ci deve essere la possibilità di poter fare diagnosi precoci e interventi precoci, perché nei paesi dove è stato fatto questo, certo, anche nella riapertura il virus si è contenuto. Se non lo facciamo il rischio di ripartire, questo è grande, a prescindere delle singole scelte che si fanno, se aprire o non aprire i barbieri o quanto si può, sì, discutere all'infinito, certo, l'importante è contenerla con interventi immediati, questo assolutamente sì.
A questo proposito, visto che lei ha parlato di diagnosi, naturalmente si parla di tamponi, si parla anche moltissimo di queste applicazioni, di questi supporti informatici che garantirebbero un tracciamento dei dati. Ieri avevamo un bioeticista, un ragazzo tra l'altro molto giovane, un cervello in fuga, diciamo così, un nostro connazionale che vive adesso e lavora al Politecnico di Zurigo, il quale ha espresso delle perplessità sulla come molti degli informatici, mentre la comunità medico-scientifica è tendenzialmente a favore dell'utilizzo di questi strumenti, anche così, rinunciando a un po' di privacy. Lei come si posiziona da questo punto di vista?
Ma io credo che questi siano strumenti che possono aiutare, ma non che sono così determinanti, voglio dire, no? Cioè, voglio dire, è chiaro che il poter tracciare i contatti di una persona in termini epidemiologici possono essere molto utili. Sì. Un'applicazione globale di questo mi sembra fantascienza, ma io non ho competenza per dirlo, però mi sembra molto complicato immaginare che riusciamo a tracciare, sì, tutte le persone e poi intervenire sulle persone tracciate, perché si rischia di inseguire un qualche cosa che diventi irrealizzabile. Cioè, se questo serve a dire Massimo Andreoni si è infettato, vediamo quante persone ha incontrato negli ultimi giorni e cerchiamo di in qualche modo intervenire su questo, ecco, mi sembra molto complicato farlo in uno stato numeroso, certo, con tante persone come è l'Italia e così lungo come l'Italia, diciamo, ecco, mi sembra un po' difficile, diciamo, al di là di quelle che sono le valutazioni bioetiche della privacy o quant'altro, certo, ecco, mi sembra un po' difficile realizzarlo sinceramente, e non abbiamo l'organizzazione in Italia per farlo oltretutto.
Oh, professore, fermo restando che ovviamente nessuno, credo neanche voi, ha la palla di vetro, no? la sfera di cristallo per poter immaginare o comunque delineare in maniera precisa il futuro, però ovviamente dall'idea che si è fatto da persona che sta in prima linea contro il virus, si è parlato molto della possibilità che questo lockdown non sia, diciamo, una fase unica e poi una progressiva riapertura e poi finito, ma che ci debbano essere più fasi di lockdown, magari di minor durata le successive, ma che ci possa essere una situazione di apertura-chiusura nei prossimi mesi. Lei, diciamo così, dovendo scommettere, tra virgolette, statisticamente, in termini percentuali, quanto la vede probabile questa ipotesi che si debba ritornare a inasprire le misure nei prossimi mesi?
Molto difficile rispondere, perché dipenderà da quanto siamo bravi noi e da quanto è bravo lo Stato a proteggerci, diciamo, ecco, sì. Per cui è molto complicato dare una risposta, diciamo. Il rischio c'è oggettivamente, cioè il rischio è che appunto andiamo tutti al mare e succede il disastro, diciamo, ecco. Sì. E se siamo bravi andiamo tutti al mare e non succede nulla, quindi è una scommessa un po'. La probabilità è un po' quella che dice lei, cioè di fare un passo avanti e poi magari dover fare mezzo passo indietro, diciamo, ecco, questo è un rischio che effettivamente corriamo. Nelle prossime settimane capiremo qualcosa in più, probabilmente servirà un po' tempo per capirlo, ecco, sul discorso dei 3 giorni, monitoriamo i 3 giorni, sì. Ci credo poco, sì. Probabilmente serve un mese per capire se quello che abbiamo fatto è stato giusto o è stato troppo azzardato, diciamo, ecco. Però è possibile,
certo.
Diciamo,
professore, qui c'è qualcuno, allora, c'è il nostro Alessandro Tirocchi, per esempio, che vuole andare al mare a tutti i costi, lui, io non capisco che gioia che gioia vi dia stare sdraiati a prendere il sole, fa pure male, le radioattive, però voglio dire, vogliono andare al mare, è verosimile pensare a delle pseudo vacanze, una parvenza di vacanze, il mare, come con quali contromisure eventualmente si possono riaprire gli stabilimenti balneari in una situazione di questo genere?
Ma guardi, adesso dico una cosa che forse sembra in controtendenza, però andare all'aria aperta fa solo che bene e non facilita la trasmissione dell'infezione. Però ovviamente se poi noi ci mettiamo all'aria aperta ma a 20 centimetri uno dall'altro, certo. Questo ovviamente anche all'aria aperta il virus si trasmette, quindi abbiamo chiuso i parchi, abbiamo chiuso le spiagge, abbiamo chiuso queste cose proprio perché abbiamo temuto che le persone non rispettassero alcune regole. Se sono rispettate le regole si può andare a mare, uno si sdraia, si fa il bagno, può fare qualsiasi cosa tecnicamente. Certo. Evita il contatto con gli altri, tutto lì è semplice.
Certo, quindi diciamo teoricamente anche il tema della mascherina, ecco, la mascherina va utilizzata, noi abbiamo portato le mascherine Radio Rock, abbiamo insomma prodotto le mascherine col nostro logo perché sarà molto importante le prossime settimane averla, ma è importante qualora diciamo non possa essere garantita la distanza di sicurezza, diciamo così, cioè in ambienti all'aperto con distanze importanti, insomma, voglio dire, non servirebbe teoricamente la mascherina, o sbaglio?
Sì, mi faccio innanzitutto dire che le vostre mascherine hanno avuto un successo al Policlinico, perché era travolgente.
Siamo molto contenti di questo.
Delle tante cose che abbiamo fatto, diciamo, quella è quella che abbiamo avuto più successo, cioè quando abbiamo iniziato a indossare le mascherine vostre, diciamo, sono andati tutti in delirio, quindi questo mi permetta di dirlo. Però voglio dire, la risposta è sì, diciamo, però è più semplice indossare la mascherina perché poi uno può stare attento al contatto, diciamo, ma alcune volte quello può avvenire anche in maniera inavvertita, quindi in questa fase 2 credo che dovremo essere ancora un pochino più attenti a usare le mascherine tutti quanti, proprio perché è un momento delicato e la mascherina certamente ci aiuta a proteggerci, ecco, questo è certo.
Senta, un ultimo, non le voglio rubare altro tempo, però telegrafico le chiedo un paio di risposte su altri due argomenti che ci stanno chiedendo, sollecitando anche i nostri ascoltatori, che sono molto importanti. Si parla molto di immunità di gregge e di vaccino, che possibilità ci sono, diciamo, che si realizzi un'immunità di gregge e quanto siamo vicini allo stato di oggi al fatto che ci sia verosimilmente un vaccino, così come il tema del caldo che potrebbe attenuare il virus per poi però farlo riprendere eventualmente in inverno. È così o no allo stato sempre di oggi?
Allora, questa è una malattia nuova, quindi possiamo dire tutto il contrario di tutto. Il vaccino, io sono ottimista, cioè credo che si riuscirà ad avere un vaccino. Per i coronavirus esistono tanti vaccini nel modello animale, quindi vuol dire che è un virus per il quale il vaccino si può formare. Io credo che ci sono 70 vaccini in questo momento allo studio, uno uscirà e quindi uno sarà un vaccino valido, certo. Una volta trovato ci vogliono 6-12 mesi perché questo venga utilizzato nella pratica clinica. Quindi voglio dire, arriverà, ma ci vuole un po' di pazienza.
Ci vuole tempo.
Assolutamente sì. La seconda domanda era che mi sono...
sull'immunità di gregge e poi questo discorso dell'alternanza, diciamo così, di stagioni, stagionale. Diciamo calmarsi un po' l'estate per poi tornare in inverno.
Ma l'immunità di gregge ovviamente se è quella che si deve formare, perché il virus ha girato talmente tanto che ha colpito il 90% della popolazione, è meglio sperare che questa non si raggiunga, perché vorrebbero dire decine e centinaia di migliaia di decessi. Quindi voglio dire, l'immunità di gregge la dobbiamo fare col vaccino, non facendo circolare il virus. Il virus ha circolato più di quanto noi possiamo immaginare, ma non certo tanto da dare un'immunità di gregge in questo momento. Diciamo, ecco. La seconda domanda: se con la stagione calda il virus circolerà di meno, anche qui bisogna rifarsi agli altri coronavirus che abitualmente circolano nella popolazione, perché ce ne sono tanti. Normalmente d'estate e in primavera tendono a scomparire, quindi è possibile che anche questo coronavirus circoli un po' meno, però basarsi solo su questo sarebbe un errore. Quindi possiamo sperare che la temperatura ci aiuti, che il bel caldo ci aiuti, ma dobbiamo continuare a pensare anche ad altre manovre per contenerlo.
Senta, un'ultima cosa, abbiamo da parte mia, poi forse Alessandro Di Rocchi voleva fare un'ultima domanda, è questa... Sintetizzo anche qui degli input che arrivano dagli ascoltatori. Io personalmente ho un amico che ha avuto il virus, era positivo, è stato positivo a un paio di tamponi, poi negativo ad un paio di tamponi, ora non ha più il virus. Quante possibilità in più di chi non l'ha contratto di contrarlo nuovamente? Cioè è in qualche modo tutelato dal fatto che l'ha già avuto, oppure è come noi o meglio di noi? Diciamo, com'è la situazione da questo punto di vista? Il ritorno,
allora,
diciamo, del virus.
Sì, non sfuggo alla domanda e provo a dare una risposta. Allora, diciamo, normalmente nelle malattie infettive, quando uno sviluppa anticorpi e quindi ha sviluppato una malattia ed è guarito, è protetto per un certo periodo di tempo da quella malattia. Nel morbillo sei protetto per 40 anni, per altre malattie sei protetto per un anno, però sei protetto, diciamo. Sì. Per questa malattia, siccome è una malattia nuova, ovviamente... Chi lo può dire? Nessuno, diciamo. Ecco, per cui esistono anche malattie in cui, seppur rare, in cui pur avendo sviluppato gli anticorpi, questi non ti proteggono, cioè non neutralizzano il virus. È una cosa che dobbiamo scoprire. Però certo, io avrei piacere di avere con me degli anticorpi, diciamo. Ecco, quindi se dovessi scegliere, preferirei stare tra quelli che hanno gli anticorpi che non quelli che non hanno anticorpi. E ultima cosa che devo dire è che noi poi per curare i pazienti utilizziamo il plasma dei soggetti guariti. E questo indirettamente ci dice che evidentemente in quel plasma quegli anticorpi funzionano, diciamo. Ecco, quindi sarei ottimista anche su questo.
Benissimo. Senta, professore, alla luce di come sono andate le cose nella gestione dell'emergenza, possiamo essere soddisfatti della sanità nella Regione Lazio? Lei ritiene che ci siamo fatti trovare pronti?
Assolutamente sì, devo dire, io sono un critico per natura, però devo dire che la Regione Lazio è stata un po' titubante all'inizio, ma poi ha messo in atto delle misure, diciamo, assolutamente efficaci, ha creato una rete territoriale in tutta la regione assolutamente valida, ha messo in atto uno sforzo enorme, devo dire assolutamente sì. Io sono stato vicino ovviamente a tutto quello che è stato realizzato e da cittadino nuovamente parlo, sono contento di quello che la Regione Lazio ha fatto.
Benissimo, Maurizio Paniconi vuole fare un'ultimissima domanda.
Un'ultimissima domanda, questa fase 2, il decreto della fase 2 da parte del governo ha destato molte critiche, però a quanto ho capito lei insomma concorda con questa cautela, cioè con questa ripresa in maniera anche così scaglionata?
Direi di sì, poi uno può dire che si potevano fare alcune cose in più, qualche cosina in più, però sostanzialmente bisogna avanzare gradualmente, diciamo, e vedere quello che accade. Poi se le cose vanno bene possiamo essere ancora più rapidi in questa fase 2, diciamo, cioè dare più rapidamente altre possibilità, però in questo momento in una prima fase essere molto cauti credo che sia un atteggiamento corretto.
Lei diceva qualcosina in più, in senso più restrittivo o in senso più, diciamo, permissivo?
No, in senso permissivo, diciamo, permissivo. Ecco, forse avendo fatto, diciamo, questo salto si potevano forse valutare anche delle piccole altre cose, diciamo, ecco, che invece vengono viste ancora in maniera restrittiva. Però voglio dire, non sarei a discutere se i barbieri era giusto aprirli il primo giugno, sì, o si potevano aprire il 6 maggio, sì, diciamo, sì, ecco, perché poi sono cose, però insomma qualche cosina più si poteva fare, ma certo bisogna procedere con grande attenzione.
Perfetto. Diciamo. Intanto la ringraziamo moltissimo di questo tempo che ci ha concesso, professor Massimo Andreoni, magari la disturberemo più in là se vorrà per un altro intervento, speriamo di dare notizie sempre più positive, insomma, sulla situazione che stiamo vivendo. Grazie professore.
Grazie a voi, grazie. Ancora grazie per le mascherine.
Grazie, grazie, grazie a voi.
Grazie,
grazie,
buon
lavoro. A voi tutti per il lavoro, grazie, che fate. Grazie, grazie, grazie. Professor Massimo, grazie, Andreoni, grazie, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata. Ragazzi, noi ci fermiamo qua. Grazie, è stata una bellissima puntata. Abbiamo messo tantissima carne al fuoco. Ritorniamo domani mattina alle ore 6 con The Rock Show, naturalmente. E adesso tra pochissimo con voi Tatiana e Maurizio. Grazie a tutti, a domani. Ciao, 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 ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.